Ti ringraziamo, Signore, per darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. La guarigione del cieco di Gerico nel Vangelo di Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Dunque il tema di questa sera che noi vedremo e sul quale pregheremo un po' in parallelo all'inizio del tempo di preghiera individuale che è al tema di questo incontro, che è disporsi alla preghiera, il luogo della preghiera, in quale periodo del giorno pregare, la durata di ciascun tempo di preghiera, sentiamoci profondamente qui insieme. Chi preferisce tenere gli occhi aperti tiene gli occhi aperti, chi preferisce chiudere gli occhi li chiude, e io cercherò di accompagnarvi in una meditazione che sicuramente è la mia, quindi non è una regola poi da seguire, ma nella quale ciascuno di voi può forse entrare. Allora, il primo punto, il primo passaggio è: sentiamoci veramente comodi e veramente qui. Quindi la schiena dritta, appoggiata, queste sedie sono abbastanza comode, i piedi sul pavimento, prima di incrociarli proviamo a tenerli semplicemente appoggiati sul pavimento e a sentire il nostro corpo. Siamo qui, la città è lontana, siamo qui insieme. E respiriamo profondamente, dolcemente, però senza forzarci, portando il respiro in tutte le parti del corpo, come se fosse un osservatore che guarda, parte dai piedi e sente i piedi, sente le gambe, sente le ginocchia, e ha un effetto rilassante, riconosce le parti del mio corpo come parte del mio essere qua, ciascuna importante. E dai piedi sa l'attenzione, un'attenzione che rilassa, un'attenzione grata, sale alle ginocchia, percorre le cosce, entra nel bacino. Il bacino contiene, il bacino e la pancia contengono le emozioni profonde, in generale le emozioni. quindi particolare cura e osservare come se fosse un bambino, come se fosse una creatura che ci è stata affidata, che questa parte del corpo sia rilassata e non sia tesa. E poi la stessa onda, la stessa spirale di attenzione sale, sempre accompagnando il respiro, arriva al diaframma e lì anche fa attenzione a rilassare il diaframma, perché il diaframma è un po' quello che ci tiene in relazione con il mondo, è la nostra corazza, il nostro modo di difenderci, di affermarci, no? Il nostro sole, il nostro potere. E quindi è possibile che sia teso questa parte del corpo. Naturalmente il corpo è anche dietro, quindi appoggiamoci bene allo schienale, sentiamo quasi quasi leggermente oscillando, no? Quest'onda che sale e che arriva al cuore. Il cuore attraverso la giornata, attraverso le nostre fatiche, i nostri incontri, le nostre difficoltà, può essere carico. E quindi convinciamo il cuore che questo è un posto sicuro, che siamo in presenza del Signore. Di accompagnarci. Poi il cuore si apre e ancora il respiro va a riempire i polmoni e li esplora in un certo senso e li rilassa e si apre. E di lì le braccia, le spalle, tutte le tensioni si accumulano nelle spalle, no? Quindi rilassare le spalle e come portare uno sguardo sulla schiena che dalle spalle riscende, risale, riscende, risale e ammorbidisce le spalle, la fatica dei nostri pesi, le preoccupazioni, la nostra forza, che qui non avrà necessità di essere esercitata. Possiamo disarmarci, lasciare l'arco, lasciare la faretra, lasciare il fucile. E poi la gola, le comunicazioni che arrivano, le comunicazioni che diamo. La gola è un punto molto delicato perché non sempre è facile parlare, no? Non sempre riusciamo a parlare con lo stesso tono con cui vorremmo. A volte siamo presi in contropiede, reagiamo. Quindi che il silenzio vada a nutrire lo spazio della gola, della nostra parola, di quello che diremo, e su alle orecchie di quello che ascolteremo. E il respiro sempre, a questo punto è diventato più elastico, è diventato più morbido, raccoglie tutte le forze e le purifica e le alleggerisce. E poi gli occhi, di nuovo quanto usiamo gli occhi. Questa sera sarà importante pensare al dono di poterci vedere. Altre persone non vedono. E in ogni caso noi vediamo in un modo unico che è solo il nostro. E questo modo di respirare che si apre, che va a aprire, va a nutrire il cervello, tutti i pensieri, e i neuroni e le parti che lo attraversano, che lo risvegliano, che governano la nostra vita, che ci consentono di muoverci, di agire, di reagire. Anche il cervello magari è stanco. E quindi andiamo a fare un'esplorazione del cervello, lasciando questo messaggio. che di nuovo non c'è nulla da temere, qui siamo in Cristo e questo è un luogo magnificamente protetto. E questo respiro che sale, che scende, che arriva in alto, fino alla fontanella, che è chiusa per nostra sicurezza, ma che in un certo senso è anche sempre aperta, quanto più siamo allineati nel respiro e quanto più siamo in pace, tanto più ci è possibile sentire come una corrente che dalla terra sale al cielo e che dal cielo scende alla terra. E questo ci rende canali e questo rende la nostra preghiera fertile, ci rende aperti al grande sogno di Dio per noi e al grande sogno di Dio che andiamo e siamo chiamati a portare a tutte le persone che incontriamo, quelle che ci piacciono e quelle che ci piacciono un po' meno. Dunque Gesù, abbiamo letto questo testo brevissimo di Marco, sta uscendo con i suoi discepoli da Gerico. Gerico, leggevo, insieme a Damasco, è la città più antica che sia mai stata scoperta. 9.000, forse più anni fa, a periodi alterni. C'è stata un'interruzione, non era più abitata, ma le prime case, i primi insediamenti, quindi Gerico è città, no? È una città che ha visto la civiltà umana aggregarsi e le comunità seguirsi e susseguirsi e susseguirsi, una città molto importante. E se immaginiamo e riusciamo a visualizzare Gerico, Gerico è alla foce del Giordano, sul Mar Morto, ma anche, quindi a sud del Giordano, ed è una via di viaggio sulla via della seta, quindi per raggiungere i mercati d'Oriente o per raggiungere i mercati di Occidente, le carovane passavano per Gerico. E dunque sì, ha delle grandi mura, ma anche accoglie tantissime genti, tantissime gente diverse. Proviamo a immaginare le mura, come sono. È stata scoperta una torre, quindi probabilmente c'era una torre molto alta e antichissima, 7.000 anni fa. Quasi impossibile per noi andare così indietro. Ed era luogo di sosta importante per le carovane, quindi molto probabilmente fuori dalla porta di Gerico, quando il Vangelo scrive, Marco scrive che Gesù insieme ai suoi discepoli partiva da Gerico, probabilmente era già fuori dalle mura, io lo immagino come un grande piazzale nel quale c'era un grande caravanserraglio. E qui Sant'Ignazio ci inviterebbe a vedere con gli occhi della mente e dell'immaginazione questo luogo, questa spianata forse. Poi Gerico era anche molto nota per i suoi orti, per i suoi giardini, aveva tante fonti di acqua, quindi era una zona pregiata, sotto il livello del mare, ma pregiata, e è conosciuta come la città delle palme, e probabilmente questo nome Gerico significa città dei profumi, e quindi vuol dire che c'erano fiori, c'era vento, c'era profumo, c'erano animali, c'erano giardini, è stata una sede dell'aristocrazia di tutti coloro che dominavano in quella regione, quindi grandi palazzi, grandi giardini. E Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli. Dunque non era un aristocratico, era un pellegrino, era un gruppo di pellegrini come tanti altri pellegrini. E da quale posizione noi osserviamo questa scena ci consentirà di cogliere degli aspetti diversi, no? Per cui quello che io vi invito è a prendere e a scoprire poi a casa, quando tornerete su questo brano, qual è il vostro punto di vista, quello che a voi viene più naturale. Quindi possiamo immaginare di essere un viaggiatore con i cammelli, un berbero, magari un viaggiatore che portava, era un periodo in cui erano molto diffusi nei giardini di Roma gli animali esotici, e quindi portava nel suo carico, aveva animali esotici, le tigri, i leoni, i coccodrilli, gli elefanti. Quindi questa piazza, oltre a essere una piazza del Medio Oriente, di Palestina, era animata da tutti questi strani esseri. E poi naturalmente c'erano gli schiavi, i mercanti di schiavi, poi c'erano i mercanti di donne, no? Poi c'era chi cantava, chi suonava, chi faceva spettacolo. E poi c'erano i locali, che quindi scambiavano le loro merci e osservavano. E potrei essere un locale e riconoscere magari alcune persone che a quell'ora del giorno abitano questa piazza. L'ora del giorno, proviamo a immaginare che ora del giorno potesse essere. Sappiamo che Gesù da Gerico prenderà la strada per Gerusalemme, e sappiamo che la strada da Gerico a Gerusalemme è una salita che passa per delle gole, ed è un territorio molto spesso infestato dai briganti, è una strada pericolosa, quindi non si sale di notte, no? E magari è così pericolosa da non avere degli ostelli, delle soste, per cui forse bisogna farla tutta ad un pezzo sperando di poter attraversare questi pericoli. Probabilmente dunque è mattina, se c'era ancora tutto quel percorso, quel tragitto da fare. Mattina in Medio Oriente, che luci ci sono, forse ci sono ancora i profumi dei fiori della notte, o forse ci sono gli odori degli animali. E ciascuno va a esplorare a seconda di quello che è il senso. Un po' ognuno di noi ha dei sensi più sviluppati di altri, no? E Sant'Ignazio, l'abbiamo visto in quello che Padre Martin ci ha suggerito brevemente, ci invita a mettere a fuoco tutti i nostri sensi con l'immaginazione. Quindi la vista per vedere la scena, come se dovessimo dipingerla, no? E naturalmente sospendere, se lo desideriamo, la veridicità storica, no? Quindi vediamo in questa scena, non è detto che proprio Gerico nel primo secolo, nei primi anni del primo secolo, fosse come noi la immaginiamo, ma questo non è importante. E poi la vista dunque, e poi l'udito, a seconda se ci troviamo in una parte o nell'altra della piazza, sentiamo e ascoltiamo delle cose diverse, vediamo e assistiamo a delle conversazioni diverse, quindi chiedere sempre se che cosa sento, che voci ho intorno a me. L'olfatto, abbiamo visto i profumi, gli odori, se sono gradevoli, se sono sgradevoli. Il tatto, quindi se c'è brezza, no? se questo mio corpo che respira è attraversato dalla brezza del mattino, il gusto, chissà, magari mi sono fermata a mangiare dei datteri che arrivano dall'India, sono buonissimi, molto più buoni dei datteri di Gerico, chissà perché, o le spezie, o il cibo che anticipo. E quando questa scena è stata descritta agli occhi della mia mente, mi accorgerò che diventa più viva per me, no? Che rispetto alla prima lettura del brano, la mia interiorità mi ha aggiunto delle informazioni, mi ha condotto a entrare nel testo in un modo che le semplici parole di Marco, per una ragione semplice di sintesi, Marco e gli evangelisti avevano troppe cose da dire per soffermarsi in questi particolari, ma noi abbiamo il dono del tempo e quindi possiamo rallentare e aggiungere particolari che per noi, vedremo, sono importanti per entrare in relazione con Gesù che entra nella scena. Ecco dunque che fra tutte queste persone, e adesso che ho visto e composto la scena, so, Marco mi dice, che vi è un mendicante seduto. E di nuovo si pone, a seconda dell'intensità con cui io sono entrato negli altri personaggi e ho esplorato varie possibilità, posso essere qualcuno che osserva il mendicante o posso essere qualcuno che è lontanissimo dal mendicante, che quasi non si accorge della sua presenza, per cui mi desto a rendermi conto che c'è, oppure posso essere il mendicante stesso. Sant'Ignazio ci suggerisce, proprio per l'incredibile fiducia che pone in questo metodo, che non è un problema di prossimità o di lontananza. Essere mendicante o essere qualcuno che da lontano osserva il mendicante non fa differenza. Cioè, quello importante è che cosa io sento mentre sto in quella posizione. In che modo l'essere in quella posizione mi rappresenta? Che cosa mi dice e che cosa Gesù mi dice attraverso questa scelta? Dunque, il mendicante, che è tra le pochissime persone che, come vedremo, è guarito da Gesù, ha un nome, sente che è Gesù, qualcuno forse gli ha detto che è Gesù che passa, come fa? È cieco, quindi mi posso chiedere come fa a riconoscere che è Gesù, come fa a sapere che è Gesù. E improvvisamente, contro la sua posizione assolutamente umile, inizia a gridare e a chiamarlo. E c'è subito dopo un movimento di qualcuno che si erge a difensore di Gesù, del silenzio di Gesù, della privacy di Gesù, oppure che disprezza il mendicante, che si sente che vada a zittirlo. E Marco non dice se sono i discepoli stessi o qualcun altro al seguito di Gesù. Fatto sta che c'è questa relazione, e di nuovo sono invitata a osservare da vicino quali dinamiche si vengono a creare, no? Se io sono un mendicante, ho urlato, ho chiamato Gesù, ho sfidato le regole che mi vorrebbero essere l'ultima ruota del carro, chiamando Gesù, e qualcuno mi zittisce, come reagisco, che cosa rispondo, che cosa sento. Oppure magari sono una persona vicina che osserva questo scambio e ha esprime dei pareri, sente delle cose un po' diverse rispetto all'essere soggetto mendicante. E Gesù contraddice tutti loro. Quando il mendicante la seconda volta chiama e dice: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Gesù lo fa chiamare. E c'è questo cambio di scena. Coraggio, alzati, ti chiama. Quando ci tornerete in preghiera da soli, state in questo movimento, no? Che... e lascia il mantello correre, come corre un cieco. Quanta forza ha per correre? Un cieco non vede dove mette i piedi, non sa chi incontra, è colto di sorpresa, Gesù gli ha risposto, desidera quello che ha sempre desiderato. Che cosa lo ha mosso? Che cosa lo muove? Che cosa sente? E quanto è sorpreso quando Gesù, il maestro, il rabbino, gli chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? E quindi Gesù, se entriamo nel cuore di Gesù, nella posizione di Gesù, e ci diamo il permesso di osservarla, di ascoltarla, Gesù si mette a disposizione di un mendicante. E ci corrisponde. Voglio vederci, quindi mette a fuoco e comunica il suo desiderio in quel momento. Ma la tua fede ti ha salvato. Il cieco vede di nuovo, e questo mi piace anticiparvelo, perché sarebbe un dono se nella preghiera che farete, poi alcuni brani ci piacciono di più, altri ci piacciono di meno, e questo di nuovo segnerà il nostro cammino liberamente. Ma quando il cieco apre gli occhi, la prima cosa che vede da quando aveva perso la vista è il volto di Gesù. Lo sguardo di Gesù, il sorriso di Gesù. Gesù. Tanto che, dice Marco, Bartimeo avrebbe seguito Gesù verso Gerusalemme.